Cacchiolo, un uomo straordinario che di un'intelligenza acutissima e che a un certo punto nel pieno della seconda guerra mondiale si mette contro Hitler insieme a un altro gruppo di intellettuali per organizzare un attentato, ecco, per fermare Moloch, no? Questo Hitler. E come tutti gli attentati che vengono fatti a Hitler, anche questo fallì. Questa cosa è impressionante. Hitler ha subito tantissimi attentati e ne è sempre uscito bene. Cioè, è impressionante questa cosa. Ma tanti, adesso non c'è un documentario che diceva. Ed è inspiegabile, perché alcuni erano proprio. È impossibile che non uscisse vivo, eppure ne è sempre uscito vivo. Anche questo, organizzato da un gruppo appunto di persone, tra cui Bonhoeffer, lui del Bonhoeffer ci sta dietro l'organizzazione, diciamo che è il pensiero, la mente pensante. La scampa anche questa volta, riesce a capire chi ha tentato la sua vita, fa arrestare tutti e quindi fa degli anni in prigione Bonhoeffer, anche se è una prigionia, diciamo, tutto sommato ancora abbastanza larga, nel senso che gli permettono di scrivere, e infatti esce da quel carcere un'opera fondamentale che è Le lettere dal carcere di Bonhoeffer, che va sotto il nome di Resistenza e Resistenza. Quello è un libro da leggere, quello non potete finire la vostra vita senza aver letto Resistenza e Resistenza. Perché
Resistenza e Resistenza.
Che forse l'ho vista a casa vostra, sì. Resistenza e Resistenza, che è questo carteggio tra, soprattutto tra Bonhoeffer e il suo amico Berger, che poi curerà tutta la sua opera, e poi un po' anche i familiari, un po' la sua amata Maria, che tra l'altro questa ragazza di 18 anni di cui si era innamorato, e praticamente appena fidanzati lui entra in carcere, quindi tutto il fidanzamento tra Bonhoeffer e Maria avviene attraverso per via epistolare. Le lettere scritte tra Maria e Bonhoeffer e Dietrich vengono poi raccolte, verranno raccolte e sistemate da Bellinger e confluiranno in un volume che si intitola proprio Lettere dal carcere. Quindi abbiamo anche un volume di tutte le lettere d'amore, le lettere che si scrivono anche drammatiche a volte in quegli anni.
Io non sono fatto una figlia.
No. Muore a 39 anni, perché a un certo punto, quando Hitler vede che sta arrivando la fine, allora fa fuori tutti quelli che in qualche modo erano pericolosi, tra cui Bonhoeffer, che verrà impiccato il 29 aprile del 44. E merita di leggere almeno Resistenza Resa. Ci si chiede, ecco, anche in ambito teologico, cosa avrebbe potuto dare Bonhoeffer se fosse sopravvissuto. Cioè, è morto a 39 anni, cosa poteva ancora scrivere? Se quello che ha scritto è stato di una altezza impressionante. E così, sono domande che facciamo un po', non hanno senso queste domande, però a volte si chiedono, questi personaggi che sono morti giovanissimi, cosa avrebbero potuto, un Mozart, cosa avrebbe potuto ancora comporre?
Dove sarebbe?
Certo, Masaccio per esempio, lo stesso Raffaello, però io su questo...
Caravaggio,
sì, abbastanza, ma Masaccio è morto con 29 anni, io quando mi capita di parlare di pittura faccio sempre un paragone da Masaccio e Tiziano. Masaccio è morto a 29 anni, Tiziano a 90, però non è che uno sia più artista dell'altro, sono due artisti.
Sì. No, quindi,
Ecco,
nell'ambito del pensiero si deve da dire, no? Ma...
sì, ma però con sé puoi dire quello che vuoi. Sta di fatto che la sua vita è esplosa lì, con Noether è esplosa nei suoi 37 anni, tutto.
39. Sì, anche perché Resistente Resa ha un contenuto tale che si domanda cosa voleva dire veramente. Infatti in molti passaggi Bonhoeffer dice all'amico teologo, di questa cosa ne parleremo quando uscirò di qui. Lui era convinto di uscire. Oppure ho questa intuizione, stavolta ho pensato questa cosa, poi la approfondiremo quando esco. No, ecco, allora... cosa voleva dire con quella frase? Allora sarebbe stato bello saperlo, avesse avuto la possibilità di approfondire. Comunque,
evidentemente non pensava che non fosse conclusa la sua esperienza, evidentemente si proiettava in futuro, ma questo non vuol dire, perché va bene, uno può essere aperto, ma intanto quello che esprimi lo esprimi e ha un valore assoluto a quel punto, una volta espresso. E poi, sai, chiedersi che cosa avrebbe potuto esprimere ancora, tanto non c'è risposta. Sta di fatto che ha espresso qualcosa di talmente grandioso che è al di là dell'età, al di là del tempo.
Vi leggo una predica, perché sono state raccolte anche le sue prediche, ci sono la Chica Ion, la Pianta di Bose, ha raccolto le prediche. Tra l'altro mi sembra che sia la Quirignana che ha curato l'opera, la lezione critica di tutta l'opera Omen di Bonhoeffer. Ha scritto tantissimo in quei pochi anni. Lui era stato anche rettore del seminario e professore di teologia. Lui commenta la domenica dopo la Trinità, il 9 settembre del 28, fa un'omelia, una predica a commento di 2 Corinzi 12:9. Il testo dice: ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. Allora lui così dedica tutta la predica al commento di questo passo di Paolo. E lui dice: cosa significa? Lo comprende bene solo chi a un certo momento della propria vita ha deciso di prendere sul serio la volontà di Dio e ha finito per crollare sotto il peso del male che si era addossato. Poi, riconosciuta la propria bruttezza, la propria infamia, è ritornato sui suoi passi e ha voluto rimettersi sulla via di Dio. Allora è sorta la speranza che tutto finalmente sarebbe andato per il meglio, se solo l'avesse voluto. Ma poi ecco di nuovo la caduta e ne è rimasto turbato sì nelle profondità. Signore Dio, questa volta è davvero l'ultima volta, perdonami ancora per questa volta. E invece tutto è continuato come prima ed è subentrata allora la disillusione, la più grande e tremenda che possiamo sperimentare nella nostra vita, che non siamo capaci di essere buoni e di essere puri, che sempre e sempre veniamo meno a ciò che ci eravamo riproposti, che l'attimo è più forte delle buone intenzioni e non siamo in grado di giungere al bene. E finiremo per disperare del bene, della santità, di noi stessi, di Dio, se non ci fosse stata data questa parola: ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. Già qui lui dice, no, vedete, non ci fosse stata questa parola della scrittura, lui dice, avremmo fatto una scuola di migliorismo, no? Ogni mattina, oggi mi impegno un po' di più. Il discorso che facevamo prima, no? Se non pensiamo che il mio limite diventi il luogo dell'incontro con Dio, pensiamo che il mio limite vada superato continuamente. E invece lui dice, no, aspetta un attimo, sappi che il tuo limite può diventare il luogo dell'incontro. Voi sapete com'è nata questa frase di Paolo, non ti basta la mia grazia. Paolo aveva una spina nella carne, dice il testo, e non sappiamo cosa fosse questa spina, fortunatamente, nel senso che poteva essere di tutto, poteva essere una malattia, poteva essere un peccato, una debolezza, qualsiasi cosa. E Paolo, da buon fariseo, perché era stato un fariseo, dice: ma non va bene questa spina che io sperimento, deve essere tolta. Vedete questa idea della zizzania? Deve essere tolta. Allora prega una volta, niente, prega ancora, niente, prega ancora, niente, fino a quando Dio interviene e dice: Paolo, senti, io quella spina non te la tolgo. Perché? Perché ogni volta che tu sperimenterai la debolezza grazie a questa spina, a questa spina farai la mia esperienza. È interessante. Cioè la zizzania non te la tolgo perché? Perché quando sperimenterai il dolore della zizzania farai anche la mia esperienza, che allora cosa è più importante, la mia esperienza oppure chi ritornerà? Pensate cosa ci sta dicendo. Infatti quel brano della zizzania, dice, non togliete la zizzania, perché sradicando la zizzania rischierete di togliere anche il grano. Cosa vuol dire? Il grano è segno del pane, il pane è segno della vita. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io tolgo la zizzania, mi tolgo al contempo la possibilità di sperimentare la vita, cioè il Dio che mi viene a salvare. Quindi è un paradosso, no? Io la spina me la tengo, la zizzania me la tengo, perché ogni volta posso fare esperienze del Dio dell'amore che mi viene a salvare. Ed è più importante questo che vivere senza, da puliti, capite? Perché se vivessi da pulito non sperimenterei l'amore di Dio. È impressionante. Ecco, quella della parabola è importante nella finale. Non sradicate, perché altrimenti perderete l'occasione di sperimentare il grano, il pane, la vita, cioè l'amore di Dio. Continua dicendo: a tutto ciò che avviene nel mondo però va incontro la parola della grazia. Ti basta la mia grazia. Qui Bonhoeffer si domanda: ma cos'è la grazia? Pensate, per un protestante è tutto la grazia. È qualcosa che non è evidente, che nella nostra vita non ci è dato di percepire in modo immediato, al contrario, è qualcosa di completamente inverosimile, di incredibile. Se giudichiamo secondo ciò che sperimentiamo qui, parla di un evento al di là del mondo e da questo nostro mondo ci vuole trascinare in quello. Si spalanca un abisso oscuro e una voce che comanda: salta, ti afferro, ti tengo saldo, io ti tendo la mano, su, arrischia la tua vita, fidati di me e di null'altro. Ti basta la mia grazia, io sono l'amore, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Credere alla grazia di Dio significa, e qui comincia questo bellissimo passaggio, non vedere più il nostro male e la nostra colpa, ma soltanto la sovrabbondanza di Dio. Significa diventare piccoli e vedere Dio diventare grande. Significa prendere sul serio l'incomprensibile paradosso che Dio vuole avere a che fare con il mondo, malgrado tutto. Significa riconoscere che Dio è più grande di ogni nostra miseria, che Dio è più grande del nostro cuore che ci condanna. Credere alla grazia di Dio significa non indugiare a rovistare nella nostra miseria, nella nostra colpa, ma uscire da noi stessi e volgere lo sguardo alla croce, là dove Dio ha preso di sé e ha portato la miseria e la colpa, e fondendo così il suo amore su tutti coloro che hanno pesi gravosi da portare. Miseria e colpa dell'uomo, grazia, amore misericordioso di Dio, sono realtà che si richiamano a vicenda. Dove sono presenti in grande quantità miseria e colpa, proprio là sovrabbonda più che mai la grazia e l'amore di Dio. Dove l'uomo è piccolo e debole, là Dio ha manifestato la propria gloria. Non nei forti, non nei preservati, non nei giusti, ma nei miserabili e nei peccatori che non guardano a Lui e l'amore di Dio. Nei deboli potente la sua forza, dove il cuore dell'uomo è sconquassato, là Dio penetra. Dove l'uomo vuole essere grande, Dio non vuole esserci. Dove l'uomo sembra inabissarsi nella tenebra, Dio vi instaura il regno della sua gloria e del suo amore. Quanto più l'uomo è debole, tanto più è forte Dio, questo è certo. Così come è certo che sulla croce di Cristo si incontrano l'amore di Dio e l'infelicità umana, Ed è certo che la croce di Cristo ha spezzato l'equazione religione-felicità. Non rimuovere perciò la tua speranza nella felicità, non sperare un pieno esaudimento in questo mondo, ma là dove tutta la disperazione dell'umanità, tutto il suo struggente desiderio, tutto il suo dover rinunciare, si manifesta in tutta la sua crudezza, nella miseria e nel peccato delle nostre città, nelle case dei pubblicani, dei peccatori, nei ricoveri della disperazione e della miseria umana, sulle tombe dei nostri cari, nel cuore di colui a cui è stata tolta ogni gioia di vivere, nel petto di chi non riesce più a rialzarsi dalla propria colpa, ebbene, là, proprio là, la parola della grazia divina trionfa. È bellissimo. È un passaggio, poi stasera a margine del filmato che lo farei vedere, vi cito un altro passo che mi ha messo un po' qui sulla Bibbia. Dicono. Se ce la fate ancora, possiamo prendere un altro passo, anche questo molto, molto significativo, sempre di Luca, siamo al capitolo 8, versetto 40-56.
Ma egli, prendendo la mano, disse ad alta voce: Fanciulla, alzati. Il suo spirito ritornò in lei ed ella si alzò all'istante. Egli ordinò di darle da mangiare. I genitori ne furono sbalorditi, ma egli raccomandò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto.
È un brano anche questo importante, altamente simbolico, perché ci sono degli elementi che vanno un po' compresi, altrimenti rischiamo di perderci l'essenza di questi brani. Anzitutto sono due donne, una che ha 12 anni, la ragazzina, e una donna invece che è malata, 12 anni. In realtà sono molto simili, nel senso che sono due morte. Una è viva ma sembra morta, l'altra è morta ma sembra viva. Anche Gesù. È curioso. Perché il 12 è importante? Voi sapete che, adesso non so perché ve lo dico, ma al tempo di Gesù essere dodicenni e più o meno 12-13 anni era l'età in cui si prendeva marito. Si diventa adulti a 12 anni. Quindi, infatti, in Israele ci si sposava tra i 12-15 anni. Anzi, a 12 anni si stipulava la prima parte del matrimonio, il matrimonio era la seconda fase, no? A 12 anni la famiglia, però tutti i matrimoni organizzati, ci si sposava per amore, non illudiamoci. Molte volte il matrimonio veniva organizzato dai genitori ancora prima che i figli nascessero, per questioni di interregno, questioni di eredità, queste cose. Avveniva per due momenti le nozze e il matrimonio vero e proprio. Quindi a 12 anni si facevano conoscere i due sposi e si celebrava la prima parte. Poi, quando la ragazzina diventava feconda, allora, che poteva essere un po' dopo breve o anche dopo due anni, allora i due andavano a vivere assieme. Interessante sapere che questo è avvenuto anche per Maria Giuseppe. Infatti il primo momento è il momento in cui Maria conosce Giuseppe, ma conosce nel senso non biblico, ma conosce. Li fanno conoscere, ma non vanno a vivere assieme. Dopo Maria andrà a vivere con Quindi possiamo dire che Maria ha ricevuto l'annuncio dell'angelo tra i 12-15 anni, giovanissima, ma era una madre, questa è la terza. Un'altra cosa curiosa che forse non si fa abbastanza, che il secondo momento tra Maria e Giuseppe, cioè il matrimonio vero e proprio, non è avvenuto, non se ne parla del Vangelo. Quindi noi possiamo diventare anche le persone con questa cosa del matrimonio, della famiglia. In fondo Maria e Giuseppe hanno vissuto soltanto per un momento, poi sono dovuti scappare e non c'è notizia dei Vangeli che abbiano chiuso il contratto matrimoniale. È interessante questo. È una famiglia un po' sui generis, quella di. Non sono fino in fondo marito e moglie. Maria ha avuto un figlio ma non da Giuseppe, non è il figlio loro in realtà. E diventa la sacra famiglia, l'esempio della famiglia diventa. Questa cosa è abbastanza stranina, che è diventata la sacra famiglia, ma che di famiglia poco. Comunque, per comprendere fino in fondo questa parte, converrebbe andare a leggersi Levitico. Levitico 15, che è uno di quei libri che non ho mai letti, a parte di là, non ho più tempo personale. Comunque Levitico 15 dice una cosa importante, dice, è Dio che parla, e dice, quando una donna abbia flusso di sangue, cioè il flusso nel suo corpo, per 7 giorni resterà nell'impurità mestruale. Chiunque la toccherà sarà impuro fino alla sera. Ogni giacinto sul quale si sarà messa a dormire durante la sua impurità mestruale sarà impuro. Ogni mobile sul quale si sarà seduta sarà impuro. Chiunque toccherà il suo giaciglio dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Chi toccherà qualunque mobile sul quale lei si sarà seduta dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. E poi va avanti, per versetti e versetti, a dire che la donna mestruata è la donna impura. Per 7 giorni. Cosa vuol dire? Vuol dire che non può essere avvicinata, non può essere... se tocca qualcosa rende impuro tutto, quindi nessuno può toccare quello che le ha toccato, quindi la donna è una morta. Ma pensate, questa donna, non per 7 giorni, 12 anni, 12 anni in questa situazione, è veramente una morta, perché non ha più relazione, non può avere relazione con nessuno. Ed è interessante perché questa donna nella sua angoscia, questa morta vivente, questo fantasma, a questo punto vede Gesù come la donna di prima, no? E dice, boh, io vado, tanto ormai non ho più niente da perdere. Ha sentito dire probabilmente che c'era questo uomo buono, questo uomo anche con dei poteri di guarigione, per non credere che Dio avesse dei poteri di guarigione, come tante persone ce l'hanno ancora oggi. E dice, ma non poteva, perché non poteva toccare nulla, un mobile, perché ha pensato a una persona. E allora va, ed è bellissimo, perché da Gesù esce una forza. È bello anche questo piccolo dettaglio, è come se Gesù non avesse controllato la sua forza. Chi mi ha toccato? Ho sentito una forza uscire. Non l'ha voluto, no? È incredibile questa cosa. È come se non avesse controllato la sua forza, Gesù. E veramente forse questo discorso della calamita in questo brano viene fuori in maniera splendida, no? La miseria attratta dalla misericordia, se vogliamo la misericordia che va a finire lì dove c'è la miseria. Senza quasi volerlo, no? È più forte l'amore, no? Esce così. E cosa vuole dirci forse questo testo? Che occorre forse uscire dal buio del nostro sepolcro nel quale ci siamo nascosti. Questa donna esce, va verso il sole e rimane illuminata. Cioè la salvezza è proprio forse questo, sapere che c'è il sole, e se solo lo vogliamo basta mettersi al sole e siamo guariti. Certo che se vuoi stare nel tuo sepolcro, stai nel tuo sepolcro, ma sei liberissimo di farlo, ma è comparso il sole, lo dice anche, è sorto il sole che illumina tutti, no? È benedetto. E penso che sia. E dice come si rivolge al versetto 48, figlia, la tua fede ti ha salvato. Qui si aprirebbe un mondo. Ma la tua fede, ma la fede in che? Non dice la tua fede in me, la tua fede ti ha salvato. La fede della vita. Desiderio finalmente di poter rinascere. E questa cosa la torna molte volte, anche quando guarisce qualcuno, dice sempre la tua fede, la tua, anche il centurione che prega per guarire il servo, dice vai la tua fede, cioè la tua fede nella vita ti ha salvato questo ragazzo. È bello questa.
Sì, c'è anche la frase quando dice credi tu che possa farlo, sì, beh, sia fatto a te secondo la tua fede, sia fatto a voi secondo la vostra fede, e cioè proprio in questo invito è un'altra faccia della stessa forma.
Sì, sì, eccola, io credo che Dio non ci chiede tanto avere fede in lui, no. Ma avere fede nella vita.
Ma è la stessa cosa, solamente che è detto in modo diverso. Esce fuori da una personalizzazione che può essere ambigua, perché è la stessa cosa.
Avere la fede nella vita. Molte volte non, questa donna donna a un certo punto, dopo 12 anni così, forse veramente vuole guarire. Anche quel, ecco Gesù che domanda in Giovanni 5 al paralitico, ma vuoi guarire nel senso, ovviamente perché questo qui tutto sommato stava bene così. Quello a 38 anni, no? Dice.
La piscina di Siva.
È una vita che era così. Tutto sommato mi portano prima mattina, prego qualcosa. Perché allora non volevo neanche guarire, no? Nella nostra umanità. Tutto sommato sopravviviamo abbastanza bene anche nel nostro. Invece avere fiducia, avere fede nella nostra stessa vita, no? Credere che possiamo guarire, cioè possiamo compierci in maniera da donne, da uomini incompiuti, da belli, a crescere, nel senso, crediamo che possiamo farlo. E questa donna viene chiamata da Gesù figlia, all'altra dice donna, il nome che dà la madre, e qui la chiama figlia. Molto probabilmente, dicono gli studiosi, Luca, che mette in bocca Gesù questa termine figlia, si rifà a Sofonia, che è un profeta dell'Antico Testamento. In quel passo le dice: gioisci figlia di Sion, esulta Israele, rallegrati figlia di Gerusalemme, il Signore ha revocato la tua condanna. Questa figlia, in fondo Israele, questa donna rappresenta Israele, questa donna rappresenta l'umanità che perde sangue. Ora, perdere sangue vuol dire spendere il valore del sangue per il semita e la vita. Perdere sangue vuol dire perdere vita. Questa donna che dopo 12 anni ormai non ha più nulla, ha perso tutta la sua essenza di vita, ecco, tocca Gesù e torna in vita. Ecco. E perché l'amore rimette in moto la vita. L'amore rimette in moto la vita. Gesù è venuto solo per questo, a rimettere in moto la vita. È impressionante vedere tutti i miracoli, tutte le guarigioni che Gesù fa, è sempre verso situazioni di vita diminuita. Ciechi, muti, sordi, paralitici, cioè rimettere in moto la vita, perché il sogno di Dio è l'uomo vivente. Dio non può avere figli che vivacchiano, cioè figli che vivono in maniera diminuita. L'unico volere di Dio è la vita in pienezza, la vita compiuta, la vita che si mette in moto, che cammina, che diventa, che può svilupparsi. Ma d'altra parte il sogno di un genitore è un figlio, no? Che cresca. Allora gioisci figlia di sì, figlia, no? Rimettiti in moto. E questa donna si rimette in moto dopo 12 anni. Ecco, entrare in contatto con un Dio ci rimette in moto, in questo senso qua. O se vogliamo permettere a Dio di diventare grande in noi. In modo profondo guarisce la nostra ferita esistenziale da cui scaturisce questo sangue che ci fa vivere la morte di lei. Dio non vuole zombie, vuole figli. E allora questa donna morta finalmente diventa figlia, la tua figlia del salvato. E poi, incastonato in questo episodio, c'è questa figlia di Giacomo. Questa anche lei mi dice, cosa vuol dire dicendo? Questa donna, qui si potrebbe Drederman, non so se conoscete Drederman, che è stato un grande, non è stato, beh, era un prete, mi pare gesuita, no, non è gesuita. È un prete che poi è stato allontanato per le sue posizioni, come tanti sono stati curati dalla Chiesa, e hanno tolto l'insegnamento, e poi lui si è tolto anche dalle sue di prete. È un uomo psicoterapeuta tedesco, un grande teologo psicoterapeuta. E lui fa una bellissima lettura di questa figlia, 12 anni. Questa donna è considerata la figlia del capo della sinagoga. Bisogna leggere in greco questo testo, perché tutti la chiamano la bambina figlia del capo della sinagoga. Cioè, quando si parla di questa ragazza, è sempre in riferimento a suo padre, che è il capo della sinagoga. Oppure viene chiamata una bambina, ma è una donna, 12 anni. A 12 anni si prendeva marito, a 12 anni si usciva di casa. È interessantissima la lettura, eh? Gesù, questa bambina in realtà, questa donna, non ha potuto compiersi come donna in realtà, perché non gli è mai stata data la possibilità di crescere e si è lasciata morire. Si è lasciata morire. Per questo per tutti è morta, ma per Gesù è viva. Ha capito perché era morta. Non è una morte biologica di questa ragazza, è una morte esistenziale. Probabilmente ha dovuto sempre corrispondere ai sogni del padre, della madre, ha sempre dovuto corrispondere alle attese, ma lei era ancora in casa considerata una bambina. Qui le fiabe ci insegnerebbero un mondo a proposito. Fino a quando non arriva il principe azzurro, no? Questo Gesù che finalmente lo sposo, e lo sposo che dice: ma tu sei fatta per altro, tu sei fatta per alzarti ed essere donna. Guardate che curioso è il fatto che venga conclusa con questa parola di Gesù: datele da mangiare. Ma che senso ha questa frase? Che senso ha? Allora Breberman dice, probabilmente è morta di anoressia. Questa ragazza era da anoressica. E l'anoressia è sempre una tremenda condanna verso la madre. L'anoressica, dice la psicologia, è un movimento inconscio per far morire la madre. Cioè una figura che non ti ha mai permesso di essere quella che tu volevi essere, ma ti ha fatto diventare quello che lei desiderava che diventasse. Qui si risparmia un mondo, è interessantissimo questo aspetto. Datele da mangiare, ma che senso ha? Allora vedete, Gesù si avvicina e anche in questo caso rimette in moto la vita. Ma vai, vai, sii grande adesso, tu lo vuoi. Sì, finalmente te stessa, smettila di corrispondere alle attese del tuo padre, di tua madre, i quali ti hanno ridotto a una morta. Vedete cos'è Dio? Dio soltanto mette in moto le parti più belle e più alte che ci portiamo dentro. Rimette in moto la vita che ci portiamo dentro. Quelle parti assopite che neanche noi forse credevamo più possibili, Dio le rimette in moto. Credere un pochino più in noi stessi, credere un pochino più nelle nostre capacità, credere un pochino più, e con una sana autostima in questo senso, no? Ecco, Dio gioca in quelle parti di gioco e vuole tirare fuori. E allora, poi infatti, si alza. E poi interessantissimo, dice il testo, le prese la mano, non la prende per i capelli, non la prende neanche per il polso, come tutte le icone orientali, no? La prende per la mano, perché lo sposo prende per la mano la sposa. E questo è una costante vedere come Gesù è lo sposo che incontra la sposa e le permette di vivere. Pensate l'episodio che abbiamo citato prima, che è quello della donna che ha avuto, la samaritana che ha avuto quanti mariti? Cinque mariti. Adesso stai con uno che non è anche tuo marito, però è il sesto uomo per te. Voi sapete che il 6 è il numero dell'imperfezione massima nella scrittura. È proprio il numero imperfetto. Un numero brutto anche il 7. Perché? Perché è più vicino al 7 che il compimento. Quindi è il numero imperfetto, basterebbe pochissimo, ma è il numero imperfetto. Non è un caso che nell'Apocalisse Satana, il male, venga letto come il 666, cioè il compimento dell'imperfezione. E Gesù, cos'è Gesù per questa donna? Che ha avuto 5 mariti, ha detto vive col 6° uomo, ma va ancora a cercare vita in quel pozzo, come per dire, non mi sono bastati 6 legami. Tra l'altro, al tempo di Gesù non era la donna che lasciava i mariti, solo il marito doveva lasciare la donna. Quindi ha avuto 6 affetti, 5 affetti che l'hanno abbandonata, adesso si fa con uno che non la soddisfa esistenzialmente perché va ancora a cercare acqua, vita al pozzo, ma il pozzo trova il 7° uomo, Cristo. Allora trova il compimento. Ma non perché non può così smette di relazionarsi agli uomini, ma perché il 7° uomo dà significato a tutti i legami precedenti. Perché Dio ovviamente, l'amore di Dio non è esclusivo, non ci chiede un amore esclusivo per lui, ma l'ha significato a tutti i nostri legami affettivi, amorosi. Dio non è geloso in questo senso, non vuole che ci uniamo a Lui, ma unirsi a Lui, fare esperienza dell'amore, rende fecondi e compiuti tutti gli amori che noi viviamo. Per questo non mi piace pensare a Dio come il primo, mettere Dio sopra ogni cosa. Dio è il centro di mio amore, non sopra il mio amore. Dio non vuole esclusivo. Dio vuole l'inclusività, nel senso che vuole entrare dentro di noi perché noi possiamo amare tutti. Questa donna, questa fanciulla, finalmente ha trovato il suo principe azzurro che l'ha alzata, l'ha unita a sé e allora può cominciare a vivere. Lei si è lasciata morire.
La voglia di avvicinarsi, cioè di avere un contatto, no? Comunque un incontro,
questo che salva, cioè la sensazione che io ho è proprio di quella santità che dicevamo prima, no? La santità che non è la perfezione, ma la santità è la pienezza della mia vita. Cioè io, queste due donne non si vogliono fermare alla loro storia, qualunque essa sia, ma questo vale per tutti noi, ma vado oltre, cioè vedo oltre e ho desiderio di quella pienezza di vita. Allora, questo che significa? Non è soltanto un agire, ma è l'idea di Dio che ho. Perché se io faccio questo, è proprio, ci ricolleghiamo a quello che dicevamo stamattina, perché comunque io non ho un'idea di Dio che è da cui devo ricevere una benedizione o una giustificazione o addirittura un perdono, ma è un incontro che senza il quale non posso vivere. Cioè c'è prima l'incontro e poi c'è tutto questo. È premiare questo desiderio di partire da un incontro. Non fermo, qualunque sia la mia storia, non togliermi il desiderio di questo incontro. E appunto questa era la prima cosa che mi aveva colpito. La seconda era legata prima al discorso di Giuda, cioè che mi sembra quasi che le due tentazioni che noi possiamo incontrare sono o avere dei peccati, tra virgolette, adesso dico banalmente piccoli, no? Ma rispetto ai quali c'è la tentazione della perfezione, cioè non mi accosto perché devo prima diventare perfetto e poi mi accosto. Quindi non è che è Dio che non c'è, siamo noi che ce lo neghiamo. E dall'altra Giuda ho un peccato così grande da non credere più, cioè è il suicidio. È il segno proprio dell'aver dimenticato la possibilità di un amore che va oltre qualunque tua mancanza, qualunque tuo gesto, è quella, è perdere la fede, questa fiducia in un oltre, che è quello che queste due donne invece continuano a mantenere, no? E quindi, questo è l'ultimo passaggio, quando a un certo punto hai letto, no? Quella frase che a me colpisce tanto, un uomo aveva dei figli. Io quest'estate sono stata a un convegno e ho incontrato, non so se avevo scelto di Bandette, insomma una teologa, e siamo stati un intero pomeriggio su quest'uomo uomo aveva due figli, perché lei voleva farci arrivare a un salto che mi ha commosso quando l'ho finalmente in scorso. Perché non si dice un padre aveva due figli, se sono due figli? Un uomo aveva due figli, perché? Perché Dio a noi, qualunque cosa facciamo, ci vede figli. Ma siamo noi, lui è un uomo perché per diventare padre, cioè noi dobbiamo riconoscere la sua paternità, e cioè questa accoglienza senza se e senza ma, questo amore senza se e senza ma, questo. E finché noi non facciamo questo, rimane un uomo. È grandiosa questa cosa. E quindi lui continua a chiamare figlia, donna, cioè lui vede quello che è la nostra storia al di là di tutti i nostri peccati, ma siamo noi che non riusciamo a vedere lui padre, lui Dio, noi lo vediamo uomo. E quindi la fede va giocata tutta proprio su quello che dite lei, cioè sull'idea che ognuno di noi si porta a Dio, perché se l'idea non è corretta, lui rimane uomo e noi abbiamo perso un padre, e attraverso quel padre abbiamo perso la possibilità di fare di ogni ferita lo spazio di luce.
Infatti, domani vorrei fermarmi sulla parabola dei figli, Luca 15, e quello è importantissimo, cioè dirò domani che quella, perché è importante questo abbraccio tra il padre, questo uomo e il figlio perduto che torna a casa, perché il figlio possa sperimentare di avere un padre in quella casa. Mentre quello nei campi non ha un padrone in casa e non un padre, questo figlio finalmente può sperimentare di avere un padre, capisce? Quindi l'abbraccio, l'aver rivestito con gli abiti regali, il vitello grasso, tutte queste cose qua, serve a questo uomo per fargli sperimentare, guarda chi sono per te, io sono tuo padre. E lì che sta la gioia di un padre, non è avere figli puliti, no? È avere dei figli che lo riconoscano padre, e questa è la gioia. È per questo che sta raccontata la parola. Mentre il figlio che è nei campi lo considera un padrone, lui dice: accidenti, come faccio a dimostrare anche a te? E lo, anzi lo sa, l'unico modo che avresti per poter non pensarmi più come un padrone ma come un padre è che anche tu ti riconoscessi finalmente debole e fragile, perché lo sei, ma li riconosci. In modo che in questo modo anche io posso abbracciarti, posso perdonarti, posso dimostrarti il mio amore e sperimentare come padre. E poi, ma questo torneremo domani, sull'altra cosa che dicevi prima, che è molto importante, e adesso mi sfugge. Hai detto il primo pensiero che... Ecco la differenza, ecco Gesù, la religione, Gesù non è un uomo religioso e il cristianesimo non è una religione. Per la religione verrà sempre prima Dio e poi gli uomini. Per Gesù viene prima l'uomo e poi Dio. Capite? La religione salvaguarderà sempre la religione, la legge, la norma.
E la sudditanza.
Mentre Gesù dice no, prima viene l'uomo, costi quel che costi, ma è costato tanto. Cioè quando Gesù dice quella frase che è stata, infatti Marco dice che dopo quella frase lo vogliono far fuori subito, perché è stata una, penso che sia la frase più drammatica di tutto il Vangelo, quando dice non è l'uomo fatto per il sabato, ma è il sabato che è fatto per l'uomo. Guarda che è devastante. Cioè per l'ebreo prima viene il sabato, che è sinonimo di Dio, perché il sabato è il giorno ripieno di Dio, quindi è Dio. Per l'ebreo prima viene Dio con le sue leggi, le sue norme, le sue osservanze, e poi viene l'uomo. Cioè si può anche sacrificare l'uomo per il sabato. Tutto l'Antico Testamento sacrifica l'uomo per il sabato. Erano disposti anche a far morire un uomo. L'importante è che venisse salvaguardato il sabato. Gesù dice, ma questa è follia. Non si può. Prima viene l'uomo e poi Dio e le sue leggi. Ma dopo? Allora capite che è devastante questa cosa. Perché manda in crisi due millenni di... Infatti loro non fanno fuori. Perché dice, tu dici follia. Non può venire prima l'uomo. E noi Chiesa purtroppo siamo stati ancora molto semitici in questo senso, molto giudei, no? Quando abbiamo sacrificato l'uomo in nome della legge, in nome della religione, in nome di Dio. Quanti farò abbiamo applicato in nome di Dio perché mi si è salvaguardato dentro? Ma questa è l'ideologia. L'ideologia è salvaguardare l'idea usando come combustibile l'uomo. Riparate che venga salvaguardata l'idea di Dio, ma no, salvaguardiamo l'uomo, se no facciamo ideologia, no? E l'uomo è importante. E invece abbiamo usato veramente l'uomo come materia di costruzione per salvaguardare l'idea di Dio. E questo abbiamo messo a morte tantissima gente per questo, no?
Certo, ma questo non è passato praticamente, perché il Vangelo dice quello che tu dici e dici così. In realtà poi nella cultura cristiana appunto non è passato, è rimasto il fariseismo. E ci sono due elementi che si possono richiamare, che sono anche interessanti in questo senso. Uno è su questo fatto dell'abbraccio del padre al figlio prodigo. C'è quel famosissimo quadro di Rembrandt, dove il figlio prodigo è in ginocchio davanti al padre e dall'alto lo copre così. Ma il figlio prodigo non si è inginocchiato davanti al padre. Il padre lo ha anticipato, lo ha abbracciato, non si è mai inginocchiato. Però, ed è citato anche adesso continuamente, beh, questo è un esempio di una magnifica opera d'arte e di una pessima catechesi, perché contraddice il Vangelo. Ecco. Ma c'è un altro episodio clamoroso in questo senso. E c'è quel famosissimo quadro di Caravaggio di Tommaso, che è veramente un capolavoro di pittura straordinario, E c'è cioè, Tommaso chinato col dito infilato dentro al costato di Gesù. Ma Tommaso non ha mai messo il dito dentro al costato di Gesù. Ha detto, se non ce lo metto non credo, ma quando Gesù si è mostrato, lui non ha mica messo il dito dentro. E gli è bastato immediatamente. Però nell'immaginario cristiano c'è che ha messo il dito e senti ancora ogni tanto dice ha voluto mettere il dito, eccetera. Non ce l'ha messo il dito. Ma perché non recepisci il messaggio? Perché noi abbiamo questi pregiudizi che in qualche modo ci restano. È così. Quindi appunto in qualche modo il messaggio di Gesù è chiaro se lo leggi bene, ma non è passato nell'immaginario collettivo.
Ecco, però io credo che questa esigenza di recepire la portata rivoluzionaria di Gesù è fondamentale. Cioè, certo. Gesù con quella frase capitale ha veramente cambiato tutto, nel senso che mai e con mai mettere nulla sopra l'uomo,
sì.
Perché sennò è finito e diventa tutta ideologia, diventa...
Ma una dinamica attualissima, bisogna dare, mi ha scandalizzato sempre profondamente, ma è questo fatto della non comunione ai separati.
Scusa, parlo molto più chiaro.
Dico, questa storia della non comunione ai separati è una dinamica che a me ha sempre scandalizzato tanto, ogni volta mi capita di andare a incontri, conferenze, chiedevo sempre, perché nella mia logica io ho pensato che fosse proprio un autogol della Chiesa, cioè dico, ma il momento della vita di una persona in cui la comunione personale è fratturata, ancor più pregiato è consentire di rifondare quella comunione che poi ti consente di crescere anche in storie di separazione, cioè perché devi far diventare una colpa quella che invece è una necessità o di aiuto, cioè come se io avendo un figlio che non riesce a imparare le tabelline gli dico guarda io a te non ti faccio avvicinare a un numero finché non sai fare, finché non ritorni, cioè io se non mi avvicino ai numeri le tabelline non le potrò fare, cioè l'ho trovata proprio un segno, l'ho sempre sofferta, l'ho sofferta accanto agli amici che l'hanno sofferta e mi sono sempre sentita a disagio come credente di appartenere a una dinamica così confondente ma anche così mutilante secondo me proprio e mi sono ritrovata una volta a una conferenza in cui un religioso che ha anche un ruolo, un Vaticano importante eccetera, ha raccontato parlando il tema erano i sacramenti ha raccontato che lui una volta una mamma separata era andata da lui il sacerdote a chiedergli di poter fare il giorno dopo la comunione che era la prima comunione della figlia quasi piangendo questa donna, lui ha detto io non mi sono fatto commuovere dalle lacrime di questa donna, e ho detto tu passerai stanotte a pregare, a chiedere al Signore la forza per non fare domani la comunione con tua figlia, perché devi capire che c'è un percorso che non ti consente oggi di poter essere un segno se tu la fai. E lui ha raccontato una platea di 200 persone questa cosa, io poi ho fatto una domanda sulla misericordia, ma allora la misericordia di Dio... E lui ha fatto bene, non è che la misericordia può arrivare a stravolgere i dogmi della Chiesa, questo mi fu risposto. Per cui ce n'è di strada da fare, no? Rispetto ai discorsi che abbiamo fatto in questi due giorni. Questo succedeva 2 anni fa.
Il fatto è fare diventare ideologia, l'ideologia è sempre pericolosa. Io faccio l'esempio del letto di Proust, no? Molte volte. Letto di Proust. C'è questo dio, questo personaggio mitologico, no? Proust, che aveva il suo letto e tutti quelli che passavano per poter passare dall'altra parte dovevano stendersi sul suo letto, no? Ed erano quindi quelli troppo lunghi venivano tagliati, quindi tagliati la testa per i piedi, quindi morivano. Oppure quelli troppo corti dovevano essere stirati, ma morivano lo stesso perché venivano. E io penso che sia un'immagine molto bella. Nel senso che molte volte noi Chiesa facciamo così, cioè abbiamo la regola, abbiamo la norma, abbiamo il principio e facciamo adattare le persone a quella regola. Cioè dovrebbe essere il contrario. Cioè la bontà di un uomo, la bontà di un uomo, la bontà, la, diciamo, sì, di, la bontà di un uomo non deriva dall'osservanza, capisci, dalla sua capacità di osservare, di essere in regola. Cioè non è la norma a dire se un uomo è buono o meritevole o salvato. E tu devi partire dalla dignità della persona, che comunque in ogni caso è degna, e quindi magari pensare le regole sulla persona. Cioè è sempre la persona, è sempre l'uomo la norma, e non viceversa. Se no, è come finita. Se noi pensiamo che tu sei buona perché osservi, è finita. Tu sei buona di per sé, capisci? Tu sei degna per te stessa. E invece abbiamo usato un criterio, la legge come criterio, come termine di paragone. Ma questo è devastante, è devastante.
Ma guarda, ci sono ancora degli episodi anche oggi. Io ne ho vissuto uno in prima persona, adesso forse non è il caso di... Ma è proprio di una ipocrisia incredibile, ecco. Cioè, gli accenno solo così per sommi capi, perché sennò... Ma io conosco una persona, una donna, non italiana, che è venuta in Italia e si è sposata poi dopo un po' civilmente con un... No. Se non che questa, che hanno avuto due figli, battezzati i figli, e lei in qualche modo, diciamo, parla di Gesù Cristo ai figli, però lei non è cristiana, non è mai stata battezzata, era, perché era nata nell'est europeo, quando c'era il comunismo, non esisteva, non è stata battezzata. E a un certo punto mi diceva, ma io vorrei essere battezzata. Niente, porta in faccia tutti quanti, perché il marito aveva sposato civilmente, il marito era sposato religiosamente e poi separato. No, perché convivi con un uomo sposato. Allora mi ha chiesto eccetera, e io mi sono impegnato in prima persona, insomma. E dice no, perché appunto vive in qualche modo in una regola morale, fuori regola. Dico, ma intanto il codice di diritto canonico dice che il battesimo può essere concesso a chiunque lo chieda. Punto. Non è che fa il battesimo. Poi ci saranno delle altre regole. E quindi io dico, ma scusate, ma se uno non è cristiano, non gli puoi mica chiedere di osservare una regola come criterio, dico, no, una regola che è una regola cristiana. Allora prima lo fai diventare cristiano, poi gli puoi dire, però guarda, dopo, e vabbè, discutiamo. No, io prima ti impedisco di venire, perché, e insomma, beh, io ho scritto, perché volevamo non fare delle cose così, io ho scritto a un'altissima personalità dell'apparato della Chiesa, no? Il quale mi ha detto che non è possibile, mi ha scritto, mi ha risposto, cioè questa lettera, non è possibile concedere perché così eccetera, cioè, però insomma oggi c'è molta elasticità, ma detto, dica a questo di dichiarare che quando si è sposato c'era una riserva, in pratica, insomma, il concetto, adesso le parole esatte non me le ricordo precise, ma insomma in qualche modo di dichiarare che il primo matrimonio era stato fatto sotto riserva e quindi può essere annullato. Allora annulliamo il primo matrimonio e poi si potrà sposare.
Invita a mentire.
Ma incredibile, eh? Incredibile. Io non voglio andare oltre nell'esplicitare, proprio perché con un po'. Ma è incredibile, al giorno d'oggi, questo l'anno scorso, non è chissà quando. Dopodiché abbiamo risolto il problema praticamente. E allora credo che anche amico tuo che tu conosci, siamo andati lassù. E
era battezzata.
Abbiamo fatto noi parina.
Sì.
Ma che tra l'altro, appunto, come si posso dire, queste hanno due figli ormai di 10 e 7 anni, che sono anche due figli che impegnati anche.
Tutti quanti sono molto contenti, all'inizio devo dire anche io ero contenta, però io adesso ad esempio, se mi chiedo, siccome non vedo questi, cioè apparentemente sembra molto molto accogliente, però poi di fatto io non vedo che siano cambiate tante cose. E cioè penso che siamo veramente tanto indietro, ma proprio tanto, che siamo proprio veramente pochi, che se no, cioè tu dici Gesù l'hanno ammazzato perché ha rotto gli schemi, ma quegli schemi chi li rompe veramente? Cioè, ma se non li rompe lui, ma poi su queste cose, allora, cioè com'è possibile che non.
Sì, tieni conto che secondo me il Papa, Martini diceva che noi siamo indietro di 200 anni, l'ha scritto in un libro, quando era più cardinale si è rotto qualche sassolino Martini, e infatti no, è qualcosa che è uscito di testa, no, non è uscito di testa, comincia a dire le cose adesso che può dirle, e lui dice ma la Chiesa siamo 200 anni indietro, quindi fra 200 anni forse queste cose che stiamo dicendo adesso passeranno. E poi riguardo il Papa, a me non è che sembra molto il Papa, no? Però mi pare che non ha tutto un'estasio dietro che non gli permette di dire tutto quello che vorrebbe, cioè lui viaggia un po' col freno tirato, no? Perché secondo me lui vorrebbe dire molto di più, fare molto di più, non lo permette.
No, ma la questione è anche questa, per cambiare mentalità, capisci? Che una mentalità radicata così da secoli, cambiare mentalità non è una cosa facile, questo Papa c'è da qualche anno, è un Papa che vuole in qualche modo rinnovare la Chiesa in senso appunto meno autoritaria, più. Non può imporsi troppo, perché se si impone troppo diventa un dittatore, io ti impongo la libertà. Ma se io te la impongo già non vuoi più. È un paradosso, ma è difficile, sai, e far maturare le cose, cara mia, ci vorranno secoli. Ci vorranno secoli, neanche decenni.
Però 200 anni segniamo che c'è ancora qualcuno,
perché non lo so, ma
tutte le nuove generazioni.
Sì, sì. Hai ragione, ma però non è per imponendosi che si ottiene il risultato, è un paradosso. Ma non ci esci, non esci fuori dal paradosso.
Tieni conto, a me è colpito, ho letto un libro che vi consiglio tra l'altro, gli esercizi che hanno predicato al Papa quest'anno. Leggete quel libro perché l'hanno pubblicato, Le nude domande del Vangelo, ho sentito.
Com'è lì?
Le nude domande del Vangelo.
Poi lui è bravissimo, è questo.
Di Ronchi. Ernest Ronchi, che ha predicato adesso la scorsa primavera di esercizio al Papa e alla Curia. Quello che è grandioso, perché Ronchi probabilmente non ha nulla da perdere, nel senso che l'hanno chiamato tutte le cose che. Però mi chiedevo, mentre parlava, come l'avranno recepito, non tanto il Papa, poi l'ha ringraziato anche, come l'avranno recepito i curiani, no? Questa gente di Curia, cardinali, certo, questo popolo di rossi davanti, no? E, perché veramente andava andato giù secco. E questa, quindi poi ho saputo, non direttamente, non l'ho letto io, ma che Ronchi si è attirato le ire dei movimenti conservatore della Chiesa, perché ha detto no, non è possibile che lui abbia detto queste cose al Papa.
Ha invitato pure Don Gigi, è il nostro Ronchi durante gli esercizi spirituali, ma lo conosci Don Gigi? È in realtà che, cioè,
Infatti, non so, è stato accusato perché ha citato Bonhoeffer, per esempio, no? Un protestante, parlare di protestantesimo agli esercizi del Papa, come si fa? Come si fa? Cioè, capisci proprio. E lui ha detto delle cose quando ha commentato, quando Gesù dice nella moltiplicazione dei pani, andate a vedere, no, quanti pani avete prima di andare a comprare, guardate. E lui dice, e questa domanda la faccio io a voi, ai cardinali, andate adesso, quando finisce, andate in camera a vedere quanto pesa la vostra croce pettorale, no? Quanto denaro avete in banca, no? Così l'ha detto.
Mm-hmm.
E ha detto, ma questo qui è...
Però è bellissimo che l'abbia tutto vivere, questa cosa l'abbia invitato.
Come si chiama questo Don Gigi?
Luigi
Verdi.
Luigi Verdi, sì.
E l'ha invitato anche durante i processi
spirituali. Comunque, a proposito di quello che hai detto, cioè ci vuole tempo, eccetera, e lui ha detto che appunto la libertà non si può. A me ha impressionato un paio di mesi fa, non so se un parroco o un vescovo, me lo ricordo, mandò una lettera al Papa a proposito di un suo problema di coscienza circa la situazione di una coppia che era divorziata, risposata. E cioè, come mi devo contenere? Perché alla lettura dell'Amoris Laetitia lui non aveva capito bene. E il Papa gli ha risposto chiaramente a lui dicendo, beh, l'esortazione parla chiaro, puoi benissimo dargli la comunione. Cioè, quindi gliel'ha interpretata in maniera privata, però se tu leggi, no? Lì si capisce, si evince che insomma lascia molto alla sensibilità del pastore, insomma vedi un po' la situazione eccetera, se ci sono cose esistenzialmente no, che non puoi riparare, ma insomma che vuoi fare, dai, no?
Ma è provocatoria, ma io proprio invece, cioè, per me la regola dovrebbe...
Ho capito, però sì, però se il Papa dicesse esplicitamente questo, secondo me esploderebbe la Chiesa.
Sarà un mio problema di fede, ma io proprio su questo tema non arrivo a capire. La Chiesa che io immagino non può che dire il contrario. Cioè la Chiesa, l'abbiamo detto ieri la prima volta, non è venuto, cioè Dio non è venuto per per i salvati già, no? Ma è venuto per i miseri, cioè, dobbiamo prima riconoscere.
Però io ti dico una cosa ancora più paradossale, che se non ci fosse questa resistenza e questa paradosso e questa come dire opposizione eccetera, forse noi non avremmo più difficoltà a trovare la verità dell'esistenza, non so se
sì, lo so,
a trovare questa verità.
Io ho capito, cioè, non è la strada,
no non in quel senso, cioè, io non conosco grande uomo, grande donna, santo, eroe, chiamalo come te pare, che non abbia vissuto come brodo di cultura la resistenza, l'opposizione, la persecuzione. Non so se.
Sì, ma sono capito? Due discorsi che va bene.
Sì, va bene, però è un fatto
esistenziale.
Cioè, d'altra parte, Gesù è un grande perché ha avuto un colloquio particolare con l'autorità religiosa. E quindi se ti ritrovi un parroco che ti spiaccia, forse ti fa bene molto indirettamente, forse ti fa bene.
La mia scala personale è perché ci sono peccati, no? Tipo non paghi le tasse, inquini l'ambiente, sei un mafioso. E la realtà che ti circonda lo sa, cioè chiunque di noi sa dire no, sei colluso, ma vai tranquillamente in chiesa, fai la comunione e non sei, comunque la comunione non è scandalosa, ma questa cosa
per il posto dei sacramenti,
sono assurdità.
Però la crescenza del sacramento è un concetto anche lì da dilatare, perché
ma c'è una contraddizione.
Se parlate mafioso, sacramento quale sacramento? Il sacramento del matrimonio, secondo loro.
Ma facendo così si rischia a nostra volta di fare separati, capito? Cioè è scivolosa la cosa, cioè che se tu
il personaggio dice la cantano, cioè se tu come salmatti poi dopo la comunione comunque c'è il perdono, invece se fare una cosa, quindi ammazzalo che è meglio.
No, io rispondevo all'elenco dei gravi, dei tanti attaccati che tu dici, un mafioso, una cosa. Però noi così rischiamo di spostare il rigetto da un certo tipo di categorie ad altro tipo di categorie.
Sì, ma
in realtà si tratta di non rigettare nessuno.
No, ma sì, appunto, il problema non è stabilire le categorie, c'è un valore di base.
C'è una cosa. Però è facilissimo farlo.
Sarebbe
facilissimo.
Evitare. C'è una frase fatta di due sole parole nel Vangelo che è secca e indiscutibile. Non giudicare.
Non farete giudicare.
Punto. Non giudicare, non giudica bene, giudica con cosa, no, non giudicare. E poi l'azione della Chiesa si è sviluppata sulla giustizia. Quindi è la più grande contraddizione del Vangelo. E questa è la questione, e se quando entri in contraddizione, poi è logico che tutto va a catafascio.
Permettimi di fare ormai il bastian contrario. Io affitto la mia casa, no, a qualcuno. Se io non giudico che questa persona con gli affitti pregressi non pagava mai l'affitto,
no,
cioè,
quello non è un giudizio.
Cioè, quello è un giudizio.
No, non è.
Sì,
no, non è un giudizio.
Per quel giudizio non gli do l'appartamento.
Ma questo
non è un giudizio. Il giudizio è cosa è bene e male, cosa è buono e cattivo, eccetera. Non è calzante, scusa, ma non è calzante. No, il discorso è quello lì, il giudizio morale, tu non giudicare. Cioè la Chiesa dovrebbe essere chiamata a offrire l'Eucaristia di Cristo, nel senso più alto. Quindi offrire Cristo a chi lo cerca. Poi saranno affari di chi lo cerca, se uno lo cerca nel modo sbagliato, se uno lo cerca in modo strumentale, non lo cerca. Ma io, sono io che devo stabilire se tu sei degno o no, io devo stabilire perché.
Questo è stabilito di quel meccanismo di ieri, perché io devo fare un catechismo che stabilisce che a un certo punto sono studiato due libretti, sono in grado di capire la funzione, cioè per esempio appunto, no? Quindi se io leggo che crea una struttura di regole,
ma io se ti faccio un catechismo ti offro di in qualche modo confrontarti con qualcuno che è vecchio, che ha passato certe cose, eccetera, eccetera, che ti offre degli spunti di riflessione. Dopodiché sei tu che fai, che li utilizzi come vuoi.
Tra un bambino di 10 anni che fa la comunione gli arriva come una materia scolastica, studio due anni e passo l'esame. Sì.
Ma sono d'accordo con te. E io infatti
dopo non vengo.
Io lo facevo in un certo modo, poi a un certo punto l'ho fatto da tanti anni. E di solito, anzi, io vedo che erano molto interessati, tanto che il parroco diceva, si meravigliava, mi diceva, ma io sento così, non sento silenzio, ma come fate a mettere voi? Non so, forse gli dico delle cose interessanti, insomma, e ne stavano attenti, ma però non è che gli facesse appunto la domanda e risposta alla questione dell'interrogazione, eccetera. Cerchiamo di coinvolgerli e anche i bambini si coinvolgono, ecco, se gli fanno. E poi quello che assorbiranno, lo sapranno loro, lo sapranno. Come fa uno a sapere per un altro che cosa? E quindi questo è il fatto, che il non giudicare dovrebbe essere preso sul serio. E invece no, viene poi fatto elaborato in altre maniere. Ma Gesù dice non giudicare. Da una parte ci sono da non giudicare, dall'altra dice non giudicare per non essere giudicato, vabbè, lì può essere
però
non giudica bene.
Rispondendo ad entrambi, se anche dietro c'è un sacramento, ma se quel sacramento rappresenta la comunione di Dio che ha dato la vita per chi l'ha messo in croce, per i peccatori, come puoi tu stabilire delle categorie? Cioè, è una contraddizione proprio nei confronti dello Spirito.
Ma certo, ma era paradossale, io tenevo la comunione senza catechismo.
Ma è proprio
sacramento,
cioè...
Ma no, ma togliamo il catechismo.
Ma non puoi stabilire nessuno, separare. Cioè, nel momento in cui non metti una categoria, hai contraddetto quel sacramento. No, il segno non sono io che ho superato il catechismo e vado a fare un... Il segno è quel Dio che si dà a tutti, per me, io che vado in una chiesa, un segno, o è un segno che c'è, cioè, Dio, sì, se tu metti una freccia deve avere un'indicazione di direzione, sì. Allora mi segui un
no, io volevo solo sottolineare un aspetto umano che nella vita ho riscontrato. Quando lavoravo a scuola, le maestre del piano, del primo piano parlavano male le maestre del secondo piano. L'anno successivo il direttore mischiava le cose e le maestre che erano nemiche giurate del piano di sopra a quelli del piano di sotto, andando al piano di sotto, dopo un mese facevano alleanze e parlavano male contro. È la natura umana, nella quale non è che noi siamo in grado di autogovernare.
Tu non lavoravi al comune?
Eh?
Tu non lavoravi al comune?
Sì.
Anche la scuola,
sì,
l'avvocato per tutti.
Ecco, su questo sono forse proprio così.
Beh, i primi anni era un bidello,
l'uomo no. Ha bisogno, comunque noi abbiamo bisogno di riconoscimento, e il riconoscimento uno tante volte esercita attraverso il potere, quindi anche uno si nasconde dietro Dio, ma anche tanti preti hanno bisogno di questo, perché se no c'è di controllare.
C'è una frase che si dice prima della comunione, che adesso non me la ricordo esattamente, che dice per tutti. Paolo, qual è quella frase che si diceva anche prima? Versato no, versato per tutti, cioè.
No, versato per voi e per molti. Se poi sarebbe versato per voi e per molti.
Se tu dici tutti, è tutti, non può. Basta! Se sì. Qualunque categoria tu escludi, hai contraddetto.
Sono perfettamente d'accordo.
Certo, anche
allora
se.
Allora tutti... puoi dire tutti quando stai sulla
palestra. Sì, tutti però non è la. Guarda, attenta lì, perché tutti non è la parola, la traduzione
molto vera parola.
Quindi uno te. Pensata per voi e per molti. Se tu prendi alla lettera il testo, no?
Sì, adesso c'è.
Quindi attenzione,
ci sono grosse preoccupazioni.
Che poi il senso pensato per voi e per la moltitudine dovrebbe essere il senso corretto. Ecco, in ogni caso, vabbè, quella è liturgia, così. No, io ci terrei a aggiungere una cosa sul discorso di prima, perché io personalmente però non è che sono del parere che vabbè. Per dire la comunione, vabbè, bisogna darla a tutti con grande facilità. Sì, non bisogna essere giudicare dall'alto e dire questo. Io però quello che dicevo, che ho sempre cercato di invitare a fare, e soprattutto per esempio i divorziati, che dice, ma perché la vuoi fare la comunione? Perché secondo me questo è importante. Per quale motivo? Perché in certi casi io ho conosciuto qualcuno che, siccome la Chiesa la comunione, voleva farla per sfida, e allora io, se uno vuole fare per sfida, gli consiglierei di non farla, perché che senso ha? Che vuoi sfidare l'autorità? Ma vuoi sfidare l'autorità? Ma cosa che la sfida?
Ma perché, scusa, io ti dico sinceramente, ma quanti matrimoni in chiesa sono celebrati per sfida? Perché
ma sì, ma è lo stesso.
E allora se ti entra in questo tipo di dinamica spalma su tutti i sacerdoti.
Sì, ma è lo stesso, ma io dico non lo fare per sfida, anche per chi svolge in chiesa, perché cosa? Ma non lo fare, se sei convinto a farlo, se non sei convinto non lo fare. È un consiglio, Non è un
consiglio. Ma certo,
Ma certo.
Va bene, comunque ragazzi, qua bisogna
un senso.
Interrompere anche un po', se no, ci diamo un appuntamento magari per pregare un attimo assieme, prima di cena, perché adesso esattamente c'è cena. Facciamo vorremmo fare un'altra sessione di meditazione, cosa dite? Lo sentite?
Sì.